Buongiorno, buongiorno, un saluto. Questa è 37 e 2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità. Vi do subito il nostro contatto, la mail 372@radiopopolare.it, usatela anche per raccontarci quello che vi succede, così poi noi ne parliamo in onda. Abbiamo anche una pagina di Facebook e sulla nostra pagina di Facebook, così come in quelle dell'Osservatorio Salute e su quelle di Vittorio Agnoletti, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico www.difensoreregionale.lombardia.it. Vi do anche i contatti della diretta, perché come ogni venerdì siamo in diretta 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, e poi diretta @popolarenetwork.it per le vostre email. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora qual è il programma della puntata di oggi?
Cominceremo parlando di un ragazzino che sta aspettando un ricovero da 3 mesi in un reparto adeguato al suo disturbo e purtroppo non è un caso isolato. Poi avremo un tema interessante ma non semplice. Lo screening per il tumore alla prostata. Ha senso, non ha senso farlo in questo modo? Sentiremo un parere. Vi racconteremo poi come i farmaci finiscono nell'ambiente inquinandolo. E poi parleremo dell'HIV, cioè di AIDS, e di come si può prevenirlo. C'è qualche notizia nuova e noi saremo, non dico tra i primi, ma insomma la daremo quasi in anteprima. Prima però di cominciare, vi ricordo che sabato scorso è uscito l'ultimo numero di Diritti in Salute, la mia newsletter. Trovate tanti argomenti, ne cito solo due. Si parla in modo approfondito del caso Esselunga, non anticipo nulla, andate a leggere sulla newsletter. E poi parliamo anche dei fondi sanitari e dei gruppi assicurativi malattia, che è un'altra faccia della privatizzazione e che ormai riguarda milioni e milioni di italiani. Sono solo due dei tanti temi che vengono trattati nella newsletter, Diritti in Salute, sulla piattaforma Substack, e è gratuita l'iscrizione.
E allora andiamo con il primo caso di oggi. Ci ha contattato un'ascoltatrice per parlarci del caso del nipote.
Io ho scritto alla redazione per segnalare i lunghi tempi di attesa per un ricovero di mio nipote in un reparto di neuropsichiatria infantile. È un ragazzo di 13 anni affetto da un disturbo neuropsichiatrico, già da diversi anni diagnosticato. E il suo disturbo si manifesta con disturbi del comportamento, fondamentalmente con episodi di auto ed eteroaggressività che negli ultimi mesi e anni si sono acuiti, nonostante sia seguito già da medici e psicologi. Recentemente, a seguito di un episodio di agitazione psicomotoria, lo abbiamo dovuto condurre in pronto soccorso più di una volta, per cui i medici stessi che lo seguono lo hanno inserito in lista per un ricovero in un reparto adeguato, quindi di neuropsichiatria infantile. È già da 3 mesi in lista, ma non è ancora stato chiamato. Ci sono solo 5 reparti in tutta la Lombardia e, da quello che so, le liste sono lunghe. E questo causa un grosso disagio al ragazzo stesso e alla famiglia, che deve occuparsi ovviamente di lui, perché nel frattempo si sono presentati altri episodi di agitazione. Attualmente è ricoverato, ma in un reparto di pediatria, per cui io volevo, diciamo, denunciare queste lunghe liste di attesa per ricoverarlo in un ambiente più adeguato.
Certo, certo. E lui è seguito da Uompia?
È già seguito da Uompia, quindi ambulatorialmente, assume i farmaci, ma la Uompia stessa ha ritenuto che sarebbe indicato in questa fase del suo disagio un ricovero in una degenza per mettere a punto la terapia, per metterlo in sicurezza, per dare un sollievo alla famiglia, perché gli episodi di agitazione purtroppo sono numerosi e frequenti, per cui gli stessi medici della Uompia che lo seguono indicherebbero un ricovero in una degenza.
Suo nipote ha una diagnosi?
Sì, ha una diagnosi di ADHD, quindi disturbo da deficit di attenzione e iperattività, fin da quando era piccolino, 7-8 anni circa. Si è poi complicato con un disturbo oppositivo provocatorio e recentemente è stata data diagnosi anche di disturbo bipolare.
Quella che abbiamo ascoltato è una testimonianza, direi, molto importante, perché purtroppo non è un caso singolo. Accadeva già negli anni passati che ci fosse la necessità di ricoverare in un reparto di neuropsichiatria infantile dei ragazzini e che non ci fossero posti o che i posti fossero estremamente limitati. Poi c'è stata la pandemia, con tutto quello che ne è seguito, e quindi un moltiplicarsi, come sapete perché ne abbiamo parlato tante volte, di situazioni di difficoltà e di profondi disturbi che colpiscono anche i giovani e i ragazzini. I 5 reparti presenti in Lombardia hanno a disposizione in totale un'80 di posti letto, per l'esattezza mi sembra 83 posti letto, e quindi le liste d'attesa sono lunghe. Ora, il ricovero in un reparto di pediatria può far molto poco, c'è bisogno di un trattamento fatto da medici e da personale specialistico. In pediatria può essere in stanza con bambini anche molto molto più piccoli che hanno tutt'altro tipo di problemi. E questo è qualcosa su cui il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale dovrebbe lavorare. C'è bisogno di un forte potenziamento di tutti i servizi rivolti ai minori e agli adolescenti, a cominciare dai nuclei, dai servizi di neuropsichiatria che sono la WOMPIA per l'infanzia e per l'adolescenza, fino a questi reparti ospedalieri, oltre a strutture residenziali e semiresidenziali. Noi oggi lanciamo anche un appello alla Regione, faremo presente questo caso, perché comprendiamo perfettamente che la WOMPIA locale da sola non possa risolvere il problema, che se il posto in ospedale non c'è, non c'è, ma non fa bene né al ragazzino né al contesto che lui rimanga ricoverato in pediatria.
Andiamo a cambiare argomento e andiamo a parlare di prevenzione. Diamo il benvenuto al dottor Flavio Sinchetto, che è medico di medicina generale in pensione, che si è occupato di analisi e critica di studi clinici. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie di essere con noi. Come faccio con tutti i colleghi, ci diamo del tu.
Certo.
Allora, oggi affrontiamo un argomento molto interessante ma decisamente complesso. Perché, come gli ascoltatori sanno, noi continuiamo a ripetere che è necessario investire nella prevenzione per ridurre il numero delle persone che si ammalano. Ma accade anche che talvolta la parola prevenzione venga usata in modo inappropriato o discutibile. Parliamo oggi di uno screening, almeno così è presentato dalla Regione Lombardia, per il tumore della prostata, che è da un lato il tumore più diffuso per gli uomini tra i 50 e i 70 anni, però è anche un tumore che ha una bassa mortalità. Allora, non è un tema semplicissimo, cerchiamo di affrontarlo in modo comprensibile anche da persone che ovviamente non lavorano in questo campo, perché poi il problema che viene sollevato non è solo e unicamente rispetto a questa vicenda specifica. Allora, ti chiederei prima di tutto di spiegare cosa sta accadendo su questo tema in Lombardia.
Allora, nel dicembre 2022 il Consiglio dell'Unione Europea ha stimolato i Paesi membri a impegnarsi in sperimentazioni, dico sperimentazioni e non screening, rivolte al miglioramento della diagnosi precoce di alcuni tumori, stomaco, polmone e prostata. La Regione Lombardia, dopo l'exploit di Milano Cortina, ha pensato bene di risalire sul podio e di essere la prima regione italiana per dedicarsi alla sperimentazione per cercare di anticipare la diagnosi di tumore della prostata, pur rischiando di danneggiare la salute di un certo numero di uomini, come già avvenuto negli ultimi 30 anni, attraverso gli screening che sono stati bocciati per la prostata. Iniziamo a distinguere cosa vuol dire lo screening di popolazione da quello individuale o opportunistico. Lo screening di popolazione vuol dire che se si rivolge a una popolazione asintomatica per una malattia molto diffusa e che ha uno stadio di latenza in cui non si manifesta e in cui attraverso alcuni esami si può individuare precocemente la malattia. A questo comunque deve seguire delle terapie e degli esami efficaci per definire ancora meglio il tumore. Ma la condizione sine qua non per effettuare uno screening ci deve essere un esame, come ad esempio la ricerca del sangue occulto nelle feci o il pap test, che deve essere semplice, affidabile, non doloroso e accettabile dalle persone.
Ecco, queste allora questo sono... è chiaro, questo è chiaro, quindi è necessario un esame che possa essere accettato dalle persone, che sia semplice, che non produca altri effetti collaterali. Abbiamo parlato di due esami per altri tipi di tumore. Allora, proviamo a spiegare cosa a tuo parere non va bene in questo screening del tumore della prostata che propone la Regione Lombardia. E spieghiamo come si realizza questo screening.
Certo, si realizza così. Per il momento un uomo di 50 anni, si inizia a 50 anni nati nel 1974, pertanto già questo non è uno screening, è una sperimentazione che inizia a 50 anni. Si tratta di scaricare dal fascicolo sanitario elettronico un documento che il cittadino deve compilare con i dati anagrafici, alcune notizie anamnestiche sulla prostata. Dopodiché, se risulta che nei due anni precedenti non ha fatto esami che riguardano la prostata, procede. Se invece risulta che ha fatto il PSA o altri esami che riguardano la prostata, esce dalla sperimentazione.
Fermiamoci un attimo perché ci ascolta non è un medico. Cos'è il PSA? Perché se ha fatto il PSA esce dalla sperimentazione?
Perché gli studi che sono stati fatti precedentemente hanno visto che chi ha fatto il PSA precedentemente inficia, altera l'eventuale screening o sperimentazione.
Sì, ma spieghiamo che
il PSA è un esame il cui inventore si è pentito, ha scritto che ha fatto la cosa peggiore della sua vita. Dovrebbe essere un esame, come tutti i markers tumorali, per seguire un tumore dopo che è stato operato, così come nella mammella, nell'utero e in altri tumori. Invece è stato captato dagli urologi perché ha portato un aumento di prestazioni, di visite, ed è stato usato in maniera inappropriata per inventarsi questi screening e queste diagnosi, queste anticipazioni.
Sì, però se facciamo così diventa difficile da spiegare. Allora io direi, sì. Pareri li diamo dopo. Allora, sì. Il PSA quando allora, viene
PSA
fatto...
È un esame del sangue banalissimo, che viene fatto dalla popolazione in maniera indiscriminata. Se viene fatto, perché uno entra nello screening,
diciamo che se ha un valore superiore a un certo livello,
allora a quel punto si inserisce lo screening, il cammino dello screening, e eventualmente si va avanti fino a quando si arriva alla visita urologica, e dopo la visita urologica, se il PSA ha certi valori e ci sono attraverso algoritmi dei fattori di rischio, ecco sì che si inseriscono altri esami come l'ecografia, la risonanza della prostata, fino ad arrivare alla biopsia prostatica e all'affidamento del paziente col tumore all'ospedale.
Ok, e questo allora avviene quando in partenza il PSA supera certi valori, che allora il messaggio che arriva è: andiamo avanti a fare questo tipo di indagini. Esatto. Torniamo allo screening cosiddetto della Regione Lombardia. Allora, sì, come si sviluppa lo screening concretamente?
Per cui, come ho detto, attraverso i centri convenzionati per l'esame del PSA, per fare poi l'ecografia, per fare la risonanza, questo viene guidato dall'urologo convenzionato con lo screening o sperimentazione. Per cui quando entra in questo percorso ci pensa poi il, diciamo, l'urologo. Vorrei sottolineare questo, che negli ultimi anni si è abbassata la soglia del PSA e questo ha un significato. Ha un significato anche, diciamo, economico e di disagio per la popolazione. Cioè si è abbassato il valore del PSA al di là del quale si considera a rischio il paziente. Per cui si cerca di arruolare molti pazienti o cittadini sani, va bene, per aumentare le prestazioni, cosa
sì,
che è tipico della Regione Lombardia.
E per semplificare, possiamo dire che è la stessa cosa che avviene quando è stato abbassato il valore del colesterolo o il valore della pressione arteriosa. Su questo abbiamo sentito diverse volte l'intervento del professor Garattini, e così automaticamente una grande quantità di persone sono diventate persone, diciamo, con patologie, comunque persone che devono essere controllate, devono assumere delle terapie e via dicendo, semplicemente abbassando la soglia. E quindi ci stai dicendo che è avvenuta la stessa cosa. Benissimo, però rimaniamo sulla questione.
Ipertensione, esatto.
Allora, viene fatto questo screening, no?
Fatto questo screening, si arriva, abbiamo detto, alla risonanza, eventualmente alla, diciamo, alla... all'intervento chirurgico, alla radioterapia, eccetera, eccetera. Ma torniamo un attimo, perciò questo è come avviene lo screening. Questo è già il cammino è tortuoso, perché se uno paragona la mammografia, il pap test, al colon rectal, qui ci sono 7-8 passaggi precedenti, per cui è difficile immaginare un'adesione anche da parte della popolazione, e ci sarà sicuramente uno spreco di risorse.
Ecco, qua il punto è questo. Allora, su 1700 PSA, quali sono i dati che vengono eseguiti?
I dati, allora, il più grande studio che è stato fatto nel mondo, per cui su 180.000 uomini seguiti per 13 anni, sono venuti fuori 58 tumori, a cui è stato 1700 pazienti a cui è stato somministrato il PSA, hanno fatto il PSA. Hanno trovato 58 tumori, hanno salvato una vita, ma 57 persone sono state o operate o irradiate o sottoposte a cure per tumori che non si sarebbero mai manifestati. Questo è il concetto di sovradiagnosi, cioè che la raggiunge in questo caso del 30-40%, che c'è anche nella mammella, dove però si aggiunge il 15%, e dove l'intervento per tumori che non si sarebbero mai manifestati anche nella mammella raggiunge il 15%. In più l'intervento di quadrantectomia o altri interventi sulla mammella non sono così invasivi e danno disabilità e diciamo difficoltà anche relazionali come l'intervento di prostatectomia radicale, dove dal 20 al 70% rimane l'impotenza sessuale e per il primo anno diciamo un 20-30% ha incontinenza urinaria. Per cui si tratta di interventi che non diminuiscono la mortalità. E infatti, oltretutto, negli ultimi 10 anni in Italia, oltre a una mortalità bassa di base, c'è stato un calo della mortalità per il tumore della prostata. Dico l'Italia per dire i paesi del centro Europa Sud,
allora,
contrariamente a quelli del nord.
Provo a riassumere semplificando. Il tema che stiamo affrontando adesso è quando uno screening di massa. È reale prevenzione e produce un vantaggio nell'equilibrio che si deve sempre verificare, no? Tra da una parte i benefici che si possono ottenere e dall'altra i prezzi che si pagano da un punto di vista clinico per ottenere questi benefici. Quindi quando siamo di fronte effettivamente a una strategia di prevenzione e quando invece gli screening di massa che richiedono, come in questo caso, tutta una serie anche di utilizzo di macchinari diagnostici e di altre pratiche, hanno invece un altro fine. Lo studio che è stato citato ci dice che su una popolazione di oltre 100.000 maschi sono stati individuati 1.700 persone che avevano un PSA alto, sono stati individuati 58 persone con tumore. Queste 58 persone sono state sottoposte o a intervento chirurgico o a radioterapia. Tutto questo ha portato solo a un decesso in meno su tutta la popolazione rispetto a un'eguale popolazione per la quale non è stato fatto questo programma. Quindi su una cifra così alta si è risparmiato un decesso, però ci sono stati tutta una serie di effetti collaterali che vanno da una percentuale alta che ha perso almeno per un periodo potenza sessuale a un'altra percentuale che ha avuto incontinenza urinaria. 58 persone sono state operate e oltretutto alcune di queste persone, circa un 30%, era una sovradiagnosi, cioè non avevano tumore. Ho riassunto bene la questione?
Sì. Avevano il tumore, ma avevano un tumore che non si sarebbe mai manifestato.
Avevano quindi un 30%, giusto? Non è che non avevano un tumore, ma avevano un tumore che non avrebbe avuto nessun tipo di evoluzione. Giusto?
Questo è il concetto di sovradiagnosi, eccetera.
Quindi tumore c'era, ma non avrebbe avuto un'evoluzione, giusto?
Esatto, esatto.
Quindi se è alla fine di tutto questo percorso c'è stato un decesso in meno, una grande quantità di esami, 58 interventi o chirurgici o radioterapia, con poi quelle conseguenze di effetti collaterali che abbiamo visto. Allora la domanda è, mi risulta che questo tipo di pratica sia realizzata, questo screening, da noi e in Lituania, giusto? Non da altre parti.
Giusto.
Come mai la Lombardia ha lanciato questo progetto? E ovviamente la domanda che viene è chi ci guadagna.
Allora, il fatto che ci sia in Lituania già da anni, questi sono fatti dalla Lituania. Probabilmente nei paesi del nord Europa sicuramente c'è un aumento dell'incidenza. Lasciamo stare la Lituania anche perché è un paese europeo che non ha una tradizione sanitaria. Perché vengono fatti questi tumori, questi percorsi sul tumore della prostata? Perché dall'invenzione del PSA c'è sicuramente un guadagno per tutti gli operatori che lavorano all'interno dei tumori, della terapia, della diagnosi precoce, la produzione del robot Da Vinci per gli interventi. Teniamo presente che negli Stati Uniti la pubblicità per il robot Da Vinci è pari a quella della Tesla e sono grandi multinazionali che le producono. E per cui c'è tutto un insieme, i luminari che vanno nelle cliniche private, chi produce i cateteri piuttosto che altre strumentazioni, perché è un business, è la cosiddetta business di una sanità basata sulle prestazioni e non sulla salute. Vorrei sottolineare che io non voglio abbandonare e dire quelli i tumori della prostata li lasciamo lì, chi se ne frega perché ci sono questi dati. Solo che, come dice Garattini, Mario Negri, Remuzzi, tutti coloro che si sono occupati di sanità pubblica, ci sono la prevenzione primaria, l'educazione agli stili di vita, che dovrebbe partire, come dice Garattini, dalla scuola per passare ai medici di medicina generale, alle case di comunità, dove magari gli infermieri di famiglia possono dare una mano, piuttosto che a campagne intense di informazione, e questo porterebbe a una diminuzione della mortalità sia cardiovascolare e sia per tumori altro che quella della sperimentazione che fa in Lombardia. Questo è anche rispetto al grande studio di cui abbiamo parlato.
Abbiamo un'idea di quanto costa un robot che fa questo tipo?
2,5 milioni e l'intervento chirurgico con il robot costa il doppio rispetto alla laparoscopia senza robot.
Che è un altro tipo di intervento che si può realizzare.
Che si può realizzare, che ha gli stessi esiti nel quanto riguarda la malattia. Non voglio però entrare, diciamo, in questo ambito che è, diciamo, molto sofisticato. Comunque si tratta di tutto un business che costa il doppio, insomma, l'intervento. Detto questo, magari su larga scala il robot diventerà fondamentale. Non voglio entrare in questo capitolo, però c'è tutto questa formare, creare prestazioni invece di curare la salute.
Ecco, questa, allora,
è
noi
caratteristica della regione Lombardia, che tra l'altro propose 25-30 anni fa lo stesso screening, ma venne bocciato dalla società scientifica dei medici di medicina generale.
Benissimo, fermiamoci qua. Allora, il tema che abbiamo proposto, ci ho pensato molto prima di portarlo in trasmissione, perché è un tema complesso. La prevenzione è fondamentale, ma bisogna capire che cosa è veramente prevenzione e che cosa invece è business. Non solo, quando si propone una sperimentazione bisogna anche capire quali sono gli effetti positivi, quindi quali sono il livello di efficacia e quali sono i rischi. Dai dati che il collega ci ha fornito, qui siamo di fronte a uno screening di dimensioni molto molto ampie, con costi per la sanità pubblica molto molto alti, che può arrivare a produrre un numero ridottissimo di diminuzioni di decessi, perché stiamo parlando di una neoplasia, cioè di un tumore diffuso, ma che raramente evolve verso forme gravi che possono portare al decesso, e che nello stesso tempo richiede però interventi chirurgici o di radioterapia che hanno alcuni effetti collaterali, potenza sessuale, incontinenza sanitaria, incontinenza urinaria, abbastanza significativi. Ecco, è forse la prima volta che parliamo di un argomento di questo tipo, ma è per noi importante capire che cosa vogliamo quando parliamo di prevenzione, e andare sempre a misurare sulla bilancia limiti, efficacia o meno di un tipo di progetto o di intervento che viene proposto. Speriamo di esserci riusciti a capire, e ringrazio moltissimo il collega.
Grazie mille, grazie al nostro ospite che è stato con noi, Flavio Sinchetto, che è medico di medicina generale, che si è occupato di analisi e critica di studi clinici. Grazie ancora.
Buongiorno, grazie.
Rieccoci in studio 37.2 Radio Popolare, stanno arrivando dei messaggi con delle domande. Vittorio, ci dicevamo durante il brano che risponderemo a parte, diciamo, quindi non adesso in diretta, ma prendiamo i vostri numeri di telefono, insomma se non siete d'accordo scrivetecelo adesso e così vi rispondiamo poi dopo la trasmissione. Allora andiamo a cambiare argomento, andiamo a parlare di contaminazione ambientale da farmaci e droghe con Sara Castiglioni, che è responsabile del laboratorio di indicatori epidemiologici ambientali dell'Istituto Mario Negri. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno, grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, recentemente avete pubblicato un articolo che racconta un po' il percorso dei farmaci e dove poi questi farmaci vanno a finire. Proviamo un attimo a partire riassumendo lo studio e quindi l'articolo che avete pubblicato.
Sì, noi studiamo da molti anni i farmaci come contaminanti ambientali. La principale fonte, diciamo, per i farmaci di contaminazione è proprio l'uso in medicina umana e veterinaria. Questi farmaci vengono metabolizzati nel nostro corpo spesso solo parzialmente, vengono quindi escreti tramite le urine, le feci, arrivano nei depuratori delle acque cittadini che non sono fatti per degradare appositamente queste sostanze, quindi alcune vengono degradate, altre meno, e quindi con le acque reflue purificate entrano nell'ambiente, quindi entrano in fiumi, laghi, mari, per cui sono, diciamo, dei contaminanti che vengono detti ubiquitari, vuol dire che sono un po' ovunque, perché vengono continuamente immessi nell'ambiente, perché ovviamente i farmaci vengono utilizzati quotidianamente dalla popolazione.
Allora, farmaci vengono immessi nell'ambiente. Elena, che è sempre precisissima, mi ricordava che siamo partiti non da un articolo scritto da voi, ma da un articolo che citava la vostra ricerca, ma comunque sì, L'importanza della ricerca rimane lo stesso. Allora, rimangono nell'ambiente. E quali sono le conseguenze sanitarie che possono derivare da tale situazione?
Sì, la preoccupazione per i farmaci è data dal fatto che sono delle molecole che sono biologicamente attive, vuol dire che ovviamente vengono sintetizzati, vengono utilizzati perché vanno ad agire su specifiche parti del nostro corpo per avere l'effetto desiderato. Quindi queste sostanze possono assolutamente avere lo stesso tipo di attività sugli organismi nell'ambiente. Infatti, per esempio, la presenza di ormoni o di ormoni, estrogeni e sostanze di questo tipo si è già riscontrata, per esempio, un'alterazione nei pesci, cioè una femminilizzazione dei pesci, quindi una promozione della parte femminile del pesce, quindi chiaramente poi la riproduzione del pesce diventa difficile, quindi intere popolazioni possono essere a rischio. È un altro rischio molto grave quello legato all'antibiotico resistenza, il fatto che gli antibiotici entrino nell'ambiente, ormai la ricerca ha visto che promuove lo sviluppo di antibiotico resistenza, cioè i batteri diventano resistenti agli antibiotici, e se questo succede per batteri patogeni, cioè che portano delle gravi infezioni, ovvio che l'antibiotico che poi noi prendiamo non è più efficace, e quindi questo è un gravissimo problema a livello sanitario.
Noi abbiamo parlato dell'antibiotico resistenza più volte in trasmissione, ma la domanda che emerge è: come mai noi abbiamo un livello di antibiotico resistenza molto più alto di altre nazioni dell'Unione Europea?
Siamo anche la nazione che usa più antibiotici in Europa. E il consumo di antibiotici in Italia è tra i più alti in Europa, siamo forse noi e la Grecia che utilizziamo, quindi sicuramente l'uso massiccio e anche a volte improprio degli antibiotici porta al crescere di questi fenomeni di resistenza, sia a livello ospedaliero che poi anche nell'ambiente, e quindi diventa un...
E questo ci porta poi quindi una difficoltà, perché a un certo punto questi antibiotici non hanno più la loro efficacia. Ma torniamo ai farmaci. Come si smaltiscono i farmaci e come andrebbero smaltiti invece?
Allora, i farmaci vanno assolutamente smaltiti in farmacia. Quindi quello che abbiamo in casa, residui di farmaci, devono essere portati negli appositi bidoni in farmacia. Quello che non è da fare è, per esempio abbiamo un farmaco in formulato liquido oppure una pastiglia, metterli nel nostro WC o nel lavandino in casa, perché quella è una via diretta per cui, appunto, come dicevo inizialmente, quel farmaco arriva poi agli impianti di depurazione delle acque e quindi nell'ambiente. E quindi ecco, è molto importante sensibilizzare ed essere consapevoli del fatto e dell'importanza di portare quel farmaco che noi non utilizziamo più perché è scaduto in casa e nelle farmacie.
Ci sono esperienze interessanti in qualche città europea su come smaltire i farmaci?
Ci sono delle esperienze interessanti a livello di prescrizione medica dei farmaci. In Svezia, ormai molti anni fa, avevano stilato un piccolo libretto da dare a tutti i medici curanti, in cui i farmaci erano classificati a seconda del loro impatto ambientale. Quindi il medico poteva decidere, a seconda a parità chiaramente di efficacia di due farmaci, scegliere quello che era più che dava meno impatto a livello ambientale.
E questa è una valutazione interessante.
Sì,
francamente molto. È la prima volta che ne sento parlare, cioè di una valutazione sull'uso del farmaco a parità di efficacia clinica provata, quindi una valutazione sulla scelta a parità di efficacia clinica provata in relazione alle conseguenze che può avere anche sull'ambiente. Mi sembra interessante, è un modo di vedere, diciamo, il mondo a 360 gradi, no? Di fare delle connessioni su argomenti che in genere rimangono separati. Ecco, voi in questo studio, oltre ai farmaci, avete anche trovato le droghe, sostanze stupefacenti. Ecco, che cosa ci dicono i dati di quello che voi avete trovato nelle acque del sottosuolo milanese?
Dunque, sì, noi analizziamo anche le droghe d'abuso e le principali sostanze d'abuso nella popolazione. La nostra ricerca, per quanto riguarda la contaminazione ambientale, le droghe d'abuso, fortunatamente almeno le principali, si degradano abbastanza nei depuratori, ma comunque abbiamo attraverso la stessa via possono arrivare anche nell'ambiente, sono sostanze attive, quindi chiaramente possono dare degli effetti simili a quelli dei farmaci, quindi chiaramente la loro presenza nell'ambiente desta esattamente lo stesso tipo di preoccupazione, forse un pochino meno perché sono meno sostanze e sono in quantitativi inferiori rispetto ai farmaci, però il concetto è lo stesso. E poi dai nostri studi invece nelle acque reflue noi abbiamo messo a punto una metodologia in grado di stimare il consumo delle principali droghe nella popolazione.
E che dati emergono?
Noi svolgiamo degli studi sia in Italia che a livello europeo sappiamo e abbiamo monitorato nel tempo il consumo per esempio di cocaina, di anfetamina, di metanfetamina in varie città sia italiane che in Europa. Forse una cosa interessante, ecco, che Milano si pone rispetto ad altre città europee con dei consumi inferiori, questa è una buona notizia. A livello italiano invece è una delle città con i consumi superiori. Le grandi città generalmente hanno dei consumi superiori rispetto alle piccole.
Allora, grazie moltissimo per questa intervista estremamente interessante. Torniamo un attimo e chiudiamo con l'ultima domanda sui farmaci. Quindi, se lei dovesse dare, come le lo sto chiedendo adesso, un suggerimento ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici sul come smaltire i farmaci, qual è il consiglio preciso da dare per evitare delle conseguenze che poi ricadono sulla collettività?
Sicuramente portare il farmaco scaduto in farmacia e poi porre attenzione all'uso proprio del farmaco, cioè utilizzare un farmaco solo ed esclusivamente se è veramente indispensabile, inclusi gli antibiotici. E questa dovrebbe essere una raccomandazione anche per i medici, che dovrebbero prescrivere soprattutto gli antibiotici solo effettivamente quando c'è la vera necessità, cioè abbiamo un'infezione batterica, perché l'antibiotico non fa nulla per un'infezione virale e quindi è inutile che una persona prenda un antibiotico se un'infezione è virale.
E questa è un'informazione che sembra banale, ma invece è importantissima.
Sì.
Mi pare che questa informazione vada in sintonia con quanto ci scrive.
Sì, ci scrive un'ascoltatrice Costanza, dice: sono farmacista, perché non si mette la ricetta non ripetibile per gli antibiotici?
Cosa ne pensa?
Sì, ci sono tutto, non sono una farmacista, non conosco esattamente, diciamo, le procedure di questo tipo, però ci sono una serie di piccoli accorgimenti che possono essere introdotti per evitare proprio l'utilizzo improprio, soprattutto degli antibiotici. E quindi basterebbero pochi accorgimenti per migliorare la situazione.
Grazie moltissimo, informazioni utili, spero che tutti ne abbiano preso nota, perché dobbiamo anche un po' modificare i nostri comportamenti.
Grazie ancora, grazie Sara Castiglioni, che è responsabile del laboratorio di indicatori epidemiologici e ambientali dell'Istituto Mario Negri. Grazie per essere stata con noi.
Grazie, buongiorno.
Arrivederci. Vittorio, c'è una precisazione che volevamo fare.
Sì, siccome arrivano dei messaggi sul tema precedente, c'è una precisazione importante che riguarda sempre tutte le nostre trasmissioni. Noi affrontiamo i temi in generale. Poi il caso della singola persona deve essere visto e seguito dal singolo medico. Perché se qualcuno ci scrive: ma allora io adesso sono in attesa di un'operazione, io sono in attesa di un'altra cosa, e via dicendo, su quello il parere e il giudizio è del medico curante e dello specialista che lo segue. Noi stiamo facendo un discorso sui grandi numeri per andare a vedere quali sono i risultati in termini di efficacia, di costi, non solo economici, di un'operazione di quel tipo. Poi si tratta sempre di avere invece un altro aspetto, che è quello del percorso individuale della singola persona. Lo dico anche perché quando ci arrivano delle email in cui ci chiedono dei consigli clinici specifici, noi rispondiamo che questo non lo possiamo fare. Sono medico, ma non posso dare dei consigli clinici alla singola persona. Questo per chiarezza.
Tra pochissimo andiamo a parlare invece di prevenzione dell'HIV. Radio Popolare, mentre aspettiamo di collegarci con il nostro ospite, Vittorio, volevamo dare un aggiornamento sui LEA.
Sì, allora, come voi sapete, perché ne abbiamo parlato, le strutture della sanità privata, rappresentanti le grandi aziende, rappresentanti gli ambulatori e via dicendo, hanno fatto ricorso al TAR del Lazio per bloccare i nuovi LEA, cioè che sono i livelli essenziali di assistenza, che è la lista di tutte le prestazioni diagnostiche, terapeutiche, visite, eccetera, che lo Stato deve fornire a chiunque vive in Italia. sono stati stabiliti anche i nuovi prezzi, oltre ad aver aumentato il numero delle prestazioni che devono essere fornite, e gli ambulatori privati hanno fatto ricorso dicendo: i prezzi che sono stati stabiliti sono troppo bassi. Noi a queste condizioni non collaboreremo più col Servizio Sanitario Nazionale. Ora, questa non è una cosa indifferente, perché per come è stato organizzato il Servizio Sanitario Nazionale in questi ultimi decenni, il rapporto col privato è diventato importante e sono molte, molte le strutture del privato convenzionato, quindi che collaborano col Servizio Sanitario Nazionale, e hanno chiesto di bloccare i LEA. E il TAR del Lazio inizialmente aveva deciso la sospensiva dei LEA. Superato poi avvenuto questo fatto, il Ministero è intervenuto immediatamente dicendo: attenzione, perché se sospendete i LEA qua si blocca assolutamente tutto, si bloccano anche le richieste di prestazione, no? Perché non si sa che tipo di rimborsi fare e via dicendo. È stata aggiornata anche la lista delle prestazioni. Allora a quel punto il TAR ha sospeso la sospensiva e ha stabilito che il 28 di gennaio si sarebbe pronunciato nel merito dei LEA. Il 28 di gennaio, cioè tre giorni fa, c'è stata la riunione del TAR del Lazio. Il magistrato ha detto: rinviamo tutto a maggio, nel frattempo andiamo avanti così ed entriamo nel merito della discussione. E qui le strutture private si sono spaccate in due. E cioè, le grandi aziende private hanno detto: va bene, si può rinviare tutto a maggio e per ora andare avanti così. Le aziende private invece un po' più piccole hanno detto: non se ne parla assolutamente, vogliamo che il TAR si pronunci immediatamente. Perché questa differenza? Perché le grandi strutture private si comportano meglio e via dicendo? No, semplicemente perché agiscono soprattutto nelle regioni del nord. Le regioni hanno un'autonomia sulla possibilità di aumentare entro una certa fascia i rimborsi, e quindi hanno un peso tale queste aziende private per far pressione sulle regioni soprattutto del nord, che possono aumentare quindi i rimborsi e andare avanti così. Più piccoli dicono: noi così non andiamo avanti, e quindi a questo punto il magistrato deve decidere se insistere nel rinvio a maggio oppure se pronunciarsi a giorni. Ed è evidente che la decisione che prenderà il magistrato avrà delle conseguenze sulla gestione dei LEA. Se andrà avanti così, si tornerà indietro, e se si andrà avanti così, cosa farà la sanità privata convenzionata che dice che in queste condizioni non vuole più lavorare? Bloccherà i rapporti col Servizio Sanitario Nazionale? Per ora sembra una minaccia difficile da realizzarsi, ma questa è la situazione. E ovviamente noi vi terremo informati degli sviluppi nei prossimi giorni.
Negli ultimi pochi minuti di trasmissione andiamo a parlare di prevenzione dell'HIV con Andrea Gori, che è presidente di AnLights Lombardia e direttore del Dipartimento di Malattie Infettive, Ospedale Luigi Sacco, Università degli Studi di Milano. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie di essere con noi. A questo punto ormai abbiamo pochissimi minuti, quindi ti chiedo per favore di spiegare esattamente questa novità.
Ma fortunatamente abbiamo un mondo che sta cambiando da questo punto di vista, nel senso che c'è l'opportunità di poter fare la prevenzione per HIV, quella che viene definita PrEP, cioè l'esposizione pre-rapporto o pre-evento a rischio, e la novità è che fortunatamente abbiamo la possibilità di utilizzare i farmaci long acting, cioè i farmaci ad azione prolungata. Si tratta di un'iniezione intramuscolo ogni 2 mesi. Questo è un cambiamento, proprio un paradigma della novità rispetto alla prevenzione. Presto avremo anche un'iniezione ogni 6 mesi, questo quindi garantirà alle persone che si sottopongono a questa iniezione di diventare, come dire, impermeabili all'HIV per 2 o 6 mesi. È una svolta importantissima per la prevenzione. Grazie a questi nuovi farmaci potremo mettere in atto programmi di prevenzione su larga scala e ridurre in maniera molto significativa il numero delle nuove infezioni. Abbiamo avuto i risultati degli ultimi trial che hanno evidenziato alle persone ad alto rischio di infezione zero nuovi contagi. Per cui direi veramente una storia nuova nella lotta all'HIV dopo la terapia antiretrovirale efficace, quindi che controlla la progressione dell'infezione nelle persone che hanno contratto il virus HIV. Oggi abbiamo la possibilità di cambiare il paradigma, cambiare la storia.
Certo, chiarissimo.
Ecco, la domanda è questa, ma quindi con una iniezione c'è la copertura per 2 mesi adesso, in futuro per 6 mesi, che diciamo non c'è più il rischio di contrarre l'infezione da HIV, no? Questo è il punto, giusto?
Garantisce l'impossibilità al virus di dare infezioni.
2 domande velocissime. 1, questa è gratuita e quanto costa invece il Servizio Sanitario Nazionale? E secondo, a chi ci si rivolge? Perché non credo che ci si rivolga a tutta la popolazione, no?
Allora, per quanto riguarda la gratuità, fortunatamente questa sarà gratuita. Rispetto al costo non alla persona, ma costo alla società, sono in via di contrattazione, comunque sia, è già stata garantita la gratuità alla persona. Rispetto a dove le persone potranno accedere, verso i reparti di malattie infettive nei diversi ospedali italiani. A Luigi Sacco, che è l'ospedale dove io lavoro, stiamo già utilizzandola, c'è un progetto, la stiamo utilizzando sulle persone che hanno difficoltà ad assumere la PrEP orale, che è quella attualmente che viene utilizzata. Quali persone sono maggiormente candidate? Le persone che hanno un rischio di contrarre infezione, quindi persone che hanno una sessualità promiscua e persone che in questo momento appunto fanno fatica ad assumere la PrEP orale.
Grazie mille, grazie Andrea Gori per essere stato con noi. Vittorio.
Ci è arrivato adesso un messaggio sul primo argomento che abbiamo trattato, non lo affrontiamo adesso, ma conferma molto di quello che noi, anzi totalmente quello che noi abbiamo cercato di spiegare. Purtroppo abbiamo potuto dedicare pochissimo tempo, ma non è responsabilità nostra, a quest'ultimo tema di prevenzione dell'HIV. Il collegamento doveva essere fatto prima.
Ci sentiamo venerdì prossimo. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Noretti.